Buongiorno Maestro Bonato, grazie mille di essere qui con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lei non è la prima volta che collabora con l'Orchestra della Svizzera Italiana, ci racconta di come ha iniziato appunto a collaborare con questa formazione.
Io ho collaborato la prima volta lo scorso anno a giugno, se non ricordo male, per il concerto dei solisti del Conservatorio della Svizzera Italiana. Quindi ho accompagnato tre bravissimi ragazzi che suonavano appunto come solisti con l'orchestra. Una ragazza la conoscevo già molto bene perché è l'attuale prima viola dell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali con la quale io collaboro ormai da molti anni. Per cui quello è stato, diciamo, il mio primo incontro con questa orchestra che, tranne un'overture, si trattava sostanzialmente di accompagnare questi ragazzi nel difficile passo del fare il solista, che comunque è completamente diverso, è un approccio molto diverso rispetto che a fare il professore d'orchestra o la prima parte. In piedi è più difficile, chiaramente.
Certo. E lei adesso ha appena terminato le prime prove per il concerto del Venerdì Santo. Qual è stata la sua prima impressione nel lavorare a questo repertorio con l'Orchestra della Svizzera Italiana?
Beh, trovo l'orchestra estremamente duttile. So che hanno appena fatto una serie di concerti dove hanno suonato grande repertorio romantico dell'Ottocento, Tchaikovsky, dove c'è da cavare il suono, dove c'è da affondare l'arco, eccetera, quindi richiede un certo tipo di approccio e qui siamo un secolo indietro, ma è musica che guarda chiaramente ancora più indietro.
Certo.
Quindi, e questa duttilità mi piace molto perché è comunque una dote difficile da trovare in generale. Ci sono orchestre che hanno il loro suono e che si fatica a cambiarlo. Invece, riuscire ad alternarsi e passare da un repertorio all'altro, da un suono all'altro, credo che sia una dote fondamentale per un'orchestra di oggi, per un'orchestra moderna.
Nel concerto del Venerdì Santo eseguirete il Requiem di Domenico Cimarosa. Cosa l'ha spinta a scegliere quest'opera per il concerto del Venerdì Santo? Quindi è un'opera che si adatta bene a questo periodo dell'anno.
Beh sì, certo, nonostante sia, diciamo, una messa da Requiem, però è comunque musica sacra. Ne avevo parlato molto con il maestro Diego Fasolis, che ci confrontavamo sul repertorio da fare. Chiaramente ci sono Requiem più inflazionati di questo, tipo Requiem di Mozart,
certo,
eccetera, Requiem di Verdi o Requiem di Brahms, che comunque richiedono un altro tipo di formazione orchestrale, anche molto più ampia. E quindi si è pensato di recuperare questo pezzo quasi sconosciuto, devo dire, perché esistono solo due incisioni, credo, di questo pezzo, che comunque ha la sua struttura interessante, ha il suo interesse anche musicologico per capire come Cimarosa affrontasse questo tipo di partitura. Io ho diretto una delle opere più famose di Cimarosa, che è Il matrimonio segreto, e ritrovo tanti aspetti del linguaggio di Cimarosa e dei suoi stilemi compositivi anche in quest'opera, quindi l'ho già frequentato come autore.
Ecco, secondo lei cosa rende questo Requiem così unico? Perché questa partitura merita di essere riscoperta, diciamo così?
Guardi, questa è una domanda difficile perché da un unico ascolto, comunque da un unico contatto, è difficile un po' dire se un'opera o se una partitura era giusto riscoprirla o meno. Io sono in generale per la riscoperta, cioè ci sono tante musiche che sono state ingiustamente dimenticate per tanti motivi non legati spesso alla bellezza del pezzo in generale. Sono appena stato a Cagliari a fare la Monacella della Fontana di Mulet, che era quest'opera dimenticata del 1922, che Mulet aveva scritto per un concorso di composizione dove c'era Mascagni e Puccini in giuria. Per cui capire come mai un'opera venga dimenticata o non venga mai dimenticata è interessante. Se pensiamo alla Traviata, la prima della Traviata è stata un disastro, adesso invece è una delle opere più eseguite al mondo. Il Barbiere di Siviglia, per esempio, non ha mai visto neanche un giorno di difficoltà nella programmazione dei teatri. Ci sono delle opere, specialmente del 600 e del 700, purtroppo, che sono ingiustamente abbandonate, quindi anche solo per un'esecuzione, anche solo dal punto di vista storico e musicologico, secondo me è interessante andarle a vedere, specialmente se sono di un autore così importante come Cimarosa. Cioè, io vorrei ricordare che Cimarosa, tutta la scuola, diciamo, napoletana, eccetera, l'opera buffa, cioè da Cimarosa prende sicuramente Rossini, si influenza un po' con Mozart perché sono comunque contemporanei, Il matrimonio segreto con il Don Giovanni, eccetera, sono quegli anni lì, siamo alla fine del Settecento, per cui tutto il mariage à la mode che all'epoca andava di moda, è stato un personaggio fondamentale Cimarosa per la valorizzazione di un certo tipo di repertorio.
Ecco, lei ha appena avuto appunto la prima prova con l'orchestra, ma può già dirci quali sono le principali sfide interpretative nell'eseguire il Requiem?
Beh, sicuramente è quella di eseguirlo storicamente informato, quindi con la prassi esecutiva nei limiti di ciò che gli strumenti moderni ci consentono, chiaramente, perché certo, farlo con lo strumento originale è un discorso, farlo con lo strumento moderno bisogna in qualche modo adattare un po' il linguaggio a quelle che sono le specifiche tecniche dello strumento che noi abbiamo. Però credo che sia fondamentale lo stesso. Poi magari i puristi giustamente mi attaccheranno, e da una parte li capisco, perché anch'io ho studiato musica antica e mi rendo conto che fare un determinato repertorio sullo strumento per il quale è stato scritto il pezzo è una cosa, doverlo adattare per un altro è un'altra. Però ciò non toglie che non si possa rispettare la prassi esecutiva e lo stile dell'epoca anche su uno strumento, diciamo, diverso, anche perché la musica è in continuo cambiamento, è un sistema aperto la musica, così anche come gli strumenti. Una volta esisteva clavicembalo, poi fortepiano, poi pianoforte, eccetera. Quindi non è detto che quello che era stato scritto per clavicembalo debba essere eseguito oggi solo con il clavicembalo e viceversa. La commistione fa parte della musica.
Il concerto prevede la partecipazione del coro della Radio Televisione Svizzera e anche di 4 solisti. Come cambia l'approccio e la preparazione di un direttore d'orchestra quando si ha a che fare anche con le voci e con un coro?
Bisogna tenere in considerazione, oltre all'aspetto tecnico strumentale, anche quello corale e vocale. I solisti, in questo caso i cantanti e i professori del coro, hanno bisogno del respiro, che è quello che hanno bisogno anche gli strumentisti a fiato. Uno strumentista d'arco ha meno bisogno della preparazione del respiro, perché l'attacco dell'arco sulla corda è molto più immediato. Se pensiamo invece a uno strumento a fiato, magari con lancia o col bocchino, quindi che va preparato il fiato per poi emettere il suono, è un po' quello che succede anche con la voce. Bisogna preparare il corpo, respirare assieme, e quindi credo che il respiro sia la cosa, diciamo, fondamentale quando si lavora con dei cantanti.
Ha già avuto modo di lavorare con il coro o con i solisti?
Con il coro no, è la prima volta che collaboro con questo coro. Con i solisti sì, li ho già incontrati all'Accademia della Scala, con alcuni ho già fatto un concerto alla Scala, quindi sono straordinari ragazzi preparati benissimo dall'Accademia, quindi sono molto soddisfatto.
E dopo questo concerto, quali saranno i suoi prossimi impegni?
Dunque, il prossimo sarà al Teatro del Maggio Fiorentino, o l'Elisir d'Amore, e poi ci saranno, insomma, altre cose che verranno, diciamo, rese pubbliche man mano.
Lei è stato incluso nella lista Italia Forbes Under 30 per la musica. Essere inserito in questa lista l'ha in qualche modo messa sotto i riflettori anche al di fuori del mondo musicale. Com'è cambiato, insomma, con questo riconoscimento la sua carriera?
Guardi, devo dirle come l'ho scoperto, perché è una cosa molto, molto divertente. Ero a pranzo con Ettore Pagano, violoncellista, a Bolzano. Stavamo pranzando insieme perché poi dovevamo andare a fare un concerto, eravamo in tournée con l'orchestra Haydn, e mi arriva uno screenshot sul telefono da un amico. Io apro, ma non l'ho capito subito, mi fa: ma tu lo sai di essere fra i 100 under 30 d'Italia di Forbes? E io ho detto no. Mi fa: beh, ci sei. Ah, grazie. Allora poi sono andato a vedere, e è arrivata completamente inaspettata. Io proprio non avevo nessun tipo di preparazione in merito. No, 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 a me personalmente non cambia niente, chiaramente, dal punto di vista della carriera, eccetera. Però dico anche che i riconoscimenti fanno sempre piacere, ecco, cioè anche ricevere una medaglia dal Presidente della Repubblica, di fatto in soldoni dal punto di vista di carriera non serve a niente, però un riconoscimento del proprio Stato, insomma, per quello che si fa per il proprio paese, a me personalmente fa piacere, perché sono molto legato, sono un po' come Verdi, sono molto legato alla mia terra, alla mia cultura, alla mia storia, mi piace portarla alta sia in Italia che nel mondo, quindi questo piccolo grande riconoscimento che mi è stato dato non mi cambia niente dal punto di vista pratico, però mi dà una grande soddisfazione, ecco.
Guardando il suo percorso, lei ha iniziato studiando violino e poi la viola. Quando ha deciso invece di diventare direttore d'orchestra? Cosa l'ha spinta appunto verso il podio, diciamo così?
Ma ho sempre voluto fare il direttore d'orchestra già da piccolino. Mia mamma mi aveva regalato un cofanetto, perché all'epoca c'erano i porta CD portatili, quelli giganti che si mettevano nella tasca dietro dei jeans, sì, con le cuffie. E mi aveva regalato questo cofanetto delle 9 sinfonie di Karajan, che io all'epoca chiaramente non conoscevo. Cioè, conoscevo le sinfonie, ma non sapevo bene chi fosse Karajan, ero molto piccolo.
Certo.
E giravo per casa con questa matita, immaginandomi, specialmente sulla nona sinfonia, quando sentivo il coro, i solisti, immaginandomi questa cosa qua. Io la nona sinfonia di Beethoven l'ho imparata a memoria prima di guardare la partitura. L'avevo ascoltata talmente tante volte che sapevo esattamente tutto. Non come fosse scritto bene, però lo sapevo cantare, lo sapevo, certo, riconoscere. E da lì mi è nata, diciamo, questa grande voglia di capire la musica nella sua interezza. Cioè, senza limitarmi alla mia parte di strumentista, ma vedere un po' le cose dall'alto, ecco, per comprenderle. È come vedere il mappamondo, la Terra dallo spazio. Ecco, sull'aereo si vede solo un pezzettino, dallo spazio la vedi tutta, ancora più fuori vedi tutta la galassia, che poi è quello, è il lavoro che fa il direttore, andare partendo da lontanissimo e poi addentrandosi sempre di più nella partitura.
Lei è molto giovane, quindi molto spesso si trova di fronte dei musicisti comunque più anziani di lei, con più esperienza. Come affronta questa relazione anche da un punto di vista della leadership?
Credo che il problema fondamentale, o forse la cosa principale, sia quella di fare in modo che si fidino di te. Tanti mi dicono: non c'è diffidenza. Sì, c'è. E forse da una parte è anche giusto. Magari un musicista che è tanti anni che sono in orchestra, ha visto tante cose, ha un sacco di esperienza, vede un ragazzino molto più piccolo di lui, in qualche modo può essere diffidente, e questo ci sta. Chiaramente dopo il pregiudizio deve o dovrebbe diventare giudizio. Tante volte noi siamo prevenuti rispetto a qualche cosa, e ci sta, purtroppo il pregiudizio fa parte dell'umano, della persona. Dopodiché l'intelligenza fa diventare il pregiudizio un giudizio. Quindi credo che la cosa fondamentale per un direttore d'orchestra sia l'assoluta umiltà, la preparazione e l'umiltà di andare davanti all'orchestra e non voler insegnare nulla a loro. Si va lì, si lavora assieme. Io adesso ho portato il materiale, già lavorato tantissime ore a casa per fare in modo che fosse tutto a posto per le prove, per smaltire un po' di lavoro che sarebbe stato fatto qui, ma non è un Vangelo. Io all'orchestra ho detto: qualsiasi cosa che vi crea imbarazzo, che non vi dà la sicurezza e la libertà di suonare, la vediamo insieme e la cambiamo.
Certo.
Non è che siccome l'ho detto io, allora voi lo dovete fare perché l'ho detto io. Se una cosa non funziona, siamo umani anche noi, magari una cosa funziona per un'orchestra e poi non funziona per un'altra. La stessa cosa, è normale che sia così, le persone sono diverse. Quindi ci vuole questa libertà di non soffrire la lesa maestà, ecco, di non dire: se mi vengono contro, se dicono una cosa che non va bene, che ho detto io, mi devo arrabbiare. No, la musica si fa insieme in totale tranquillità.
Lei ha parlato di preparazione, di approccio, dirige anche l'opera, come ha accennato prima. Come cambia l'approccio, la preparazione di un direttore quando si affrontano repertori diversi?
Credo che non cambi. Cioè, il direttore è sempre quello, non esiste, l'ho detto tante volte, il direttore d'opera, il direttore di sinfonico, il direttore dei concerti, il direttore di blues, esiste il buon direttore e il cattivo direttore. Questo me l'ha sempre insegnato il mio maestro, di affrontare i repertori diversi con la stessa professionalità. Che sia un brano da 5 minuti per 3 strumenti o un'opera di 6 ore per orchestra intera e coro e cantanti, bisogna affrontarla con la medesima preparazione, con lo stesso tipo di approccio professionale e soprattutto di rispetto nei confronti della partitura. Questa è una cosa sulla quale io insisto. Tante volte dico, mi sembra di essere delle volte un po' il maestro Muti o il maestro Toscanese, queste cose, perché vengono da lontano. Io ho studiato quel tipo di direzione d'orchestra lì. Cioè, mi piace proprio l'idea del lavoro manuale del direttore, del lavoro da bottega, quello di mettersi lì e lavorare per creare un risultato assieme. E quindi quando io dico che bisogna seguire la partitura, non vuol dire che bisogna eseguire solo quello che è scritto sulla partitura, ma vuol dire che dalla partitura bisogna partire e non prendersi la libertà di fare dell'altro solo perché a me piace così. Ecco, questo mio maestro me l'ha sempre detto. Qualsiasi cosa cambi, lo puoi fare, ma ci deve essere una motivazione ben specifica, deve essere ragionata, deve essere voluta e non a caso o per trovare un effetto che piace al pubblico, eccetera. Perché insomma, non siamo lì a fare gli showman, noi siamo a fare musica che deve in qualche modo coinvolgere il pubblico, ma non deve diventare un'esibizione fine a se stessa.
Maestro Bonato, un'ultima domanda. Quale consiglio darebbe a un giovane che vuole approcciarsi alla direzione d'orchestra?
Il consiglio che posso dare è quello di essere sempre curioso, di continuare a studiare e di non credere a chi gli dice che non ce la può fare. Lei sa quanti me l'hanno detto a me quando ero in conservatorio, perché io non sono figlio di musicisti, sono figlio di una famiglia povera, mi sono pagato tutti gli ultimi anni di studio facendo il cameriere, quindi no, non sono vissuto nell'agiatezza, non ho fatto masterclass da tutte le parti, ho sempre avuto questo sogno, questo desiderio e ho fatto di tutto per realizzarlo, cioè lavorando sodo per arrivare qui. Tutte le mie energie erano finalizzate qui. Dopo chiaramente si può anche non farcela. Cioè io ero molto preparato nel dire posso anche non farcela, perché la preparazione eccetera purtroppo sappiamo che non è tutto, ci vuole anche un po' di fortuna, ci vogliono le occasioni eccetera. Ma se uno ci crede, per me deve fare di tutto per arrivare. Poi se non arriva, qui non saprei dare un consiglio, perché anch'io soffro molto la sconfitta intesa come sconfitta personale, non verso qualcun altro. Cioè ci si sente irrealizzati, eccetera. Il rapporto con l'errore, per esempio, eccetera. Qui purtroppo non saprei dare un consiglio.
Grazie mille, maestro Bonato, per essere rimasto con noi.
Grazie a voi.
E buon concerto.
Grazie.